Trovati da Alessandro De Rosa, oggi parliamo di questo libro, Il tempo della stravaganza, Mondadori, e l'autore è Stefano Bollani. Che vita intensa quella dei nostri antenati, c'è scritta nella parte posteriore della copertina, ed in effetti questo libro è ricco di spunti, di invenzione, di stravaganza. Intanto do il benvenuto a Stefano Bollani, che è nostro ospite telefonico. Ben trovato Stefano.
Ciao Alessandro e bentrovati tutti.
Pianista, compositore, ti conosciamo tutti, però c'è anche questa tua veste di scrittore, dove ogni volta, secondo me, cerchi un po' un approccio diverso. Parliamo di musica, il Monello, il Guru, l'Alchimista e altre storie di musicisti, e poi altri libri, tra cui questo qui, in cui parti proprio con questa idea della stravaganza, la stravaganza che ti sei concesso tu nello scrivere un libro così aperto alle possibilità che la scrittura offre. Sappiamo che il campo della composizione è un campo che ha bisogno certe volte di, come dire, limitare, no? gli elementi, no? della composizione, altrimenti viene fuori un gran caos. Invece tu qui mi dà l'idea che di pagina in pagina continui a inserire elementi che però iniziano a contrappuntare l'uno con l'altro e a dire qualcosa che forse non è propriamente detto, ma che a un certo punto emerge al lettore.
E cos'è che emerge? Finiscimi il concetto, mi interessava sapere cosa emerge.
Dal mio punto di vista emerge proprio la ricerca dello scrittore, cioè questa ricerca di libertà, di far venire in contatto anche mondi che non si sono toccati o possibilità che tu intravedi, quasi come un'utopia, una ricerca di una sorta di utopia che però tu sfiori ma che non... Non fissi nell'essere, però non vorrei entrare troppo nelle proiezioni.
No, mi è piaciuto, Io intanto ti firmo questa e poi ti aggiungo che sì, sicuramente il libro vuole essere anche un invito, come lo è la musica e come lo è la letteratura, un invito a ragionare con la propria testa e quindi a lasciare andare la fantasia e la stravaganza e immaginare altri scenari rispetto a quelli cui siamo abituati. Direi che forse è questo, dopodiché ha una trama, magari ne parliamo, però forse questo è quello che mi piacerebbe emergesse.
Infatti avevo segnato qui tra le pagine che avevo trovato, insomma mi avevano colpito immediatamente anche con un primo sguardo, questa qui che si chiama Il verbo essere, pagina 133, no? Io sì. Esercito la professione di panettiere, vado un po' nel virgolettato, io sono un panettiere. Ti stai comportando da cretino, tu sei un cretino. Ecco, questo fatto di trasformare un momento in qualcosa di eterno, no? E il verbo essere in questo ci aiuta, fa pandan con quello che stavamo dicendo all'inizio, no? Cioè questa idea di sfuggire a questa forse tendenza che abbiamo sempre di più a incasellare tutto, a chiudere tutto in questo verbo essere.
Qui siamo in zona PNL, in realtà, mutuata da uno scrittore americano, Robert Anton Wilson, che io amo molto, che ha tentato una piccola crociata contro l'utilizzo del verbo essere nei nostri discorsi di tutti i giorni, perché secondo lui, e secondo anche questo libro per vari motivi, il verbo essere è fallace se lo usiamo aggiungendo qualcosa dopo. E non come ausiliare di verbo, ma aggiungendo un nome. Cioè, io sono stupido, non è dimostrabile. Io penso di me stesso di starmi comportando in questo periodo da stupido. Questa ok. Comunque io non ho niente, nessuno può dire nulla, perché è una tua opinione che stai esprimendo. Ma tu sei cretino, ma anche tu sei italiano. Bisogna spingersi naturalmente fino all'apparente paradosso. Tu sei italiano, non è corretto, diciamo, grammaticalmente, perché è faticoso, e io infatti non lo consiglio nel libro, ma non riesco ancora ad attuarlo, ma la frase dovrebbe essere: io sono nato nel territorio italiano e di conseguenza, per motivi di leggi, ho un passaporto italiano. Dovrebbe essere questa la frase. altrimenti noi rischiamo di identificarci troppo con qualcosa che invece è o temporaneo o deciso a livello legislativo, e quindi ne prendiamo atto.
Tutte queste prassi e consuetudini in un certo senso si vanno a sovrapporre al divenire, no? Se vogliamo contrapporre all'essere un altro verbo, forse parleremo di quello che diviene, no? Quello che cambia, che muta nel tempo, o comunque che sa vedere il peculiare e non, diciamo così, le cose fisse, appunto, come il verbo essere.
Per noi stranamente, e questo fa parte della stravaganza del genere umano, perché di questo si può parlare al libro, stranamente pensiamo che gli altri debbano essere sempre uguali a se stessi. Se qualcuno ci ha promesso una cosa, ci aspettiamo che la mantenga. Se qualcuno lo incontriamo dopo 5 anni, ci aspettiamo che ci tratti come 5 anni prima, eccetera eccetera. Questa è una pretesa bizzarra, perché tutti noi sappiamo nel nostro intimo che cambiamo idea continuamente su un sacco di cose, per cui pretendere dagli altri la fissità quando noi siamo in divenire è un'altra stravaganza dei tempi moderni.
C'è un'altra frase di Noam Chomsky: non voglio seguaci, quindi credo che tu ti unisci a questo grande pensatore contemporaneo, anche tu credo che non voglia seguaci in questo, no? In questa libertà anche del divenire. C'è poi un altro capitolo, vado sempre, perché sono dei brevi paragrafi, diciamo così, brevi capitoletti, se vogliamo definirli così. Uno è il progresso, no? E parte proprio dagli antenati che si erano autoconvinti di molte cose. Una delle più improbabili consisteva nella certezza di possedere il pianeta. Questo introdurre da parte tua nella narrazione anche dei temi scottanti, direi, ma in maniera leggera, ma allo stesso tempo che riescono, secondo me, almeno mentre lo leggevo, a lasciare la porta aperta alla domanda, no? Al continuare a pensare.
Sì.
Ecco, l'intento politico di questo libro, non so se può essere dichiarato dall'autore, tu sei universalmente conosciuto come musicista, in una società che appunto quelle categorie te le appioppa addosso, e quindi uno sembra che non può mai uscire dal seminato. Cioè, se vuoi dire una cosa sull'ambiente, per dire, ma che stai zitto, tu sei musicista, per dire, ecco. Qui invece tu ti permetti, anche in questo vedevo una stravaganza, ecco, la tua penna indaga su tematiche lontane dall'universo musicale.
Me lo sono potuto permettere perché mi sono inventato un narratore ideale, cioè un narratore collocato nel futuro che cerca di ricostruire la storia del genere umano, ma ha pochissime informazioni, quindi prende anche molto lucciole per lanterne, come si direbbe oggi. Però proprio per questo propone una sua lettura, ok? La cosa più importante per me di questo narratore, da quando ho cominciato a scrivere il libro, quindi 5 anni fa, era che avesse un tono benevolo, e cioè che fosse molto affascinato da queste stravaganze del genere umano e che non le giudicasse. Cioè il mio tono, per esempio, prima, quando ho parlato del nostro abuso del verbo essere, era già giudicante. Il suo lo è meno, perché in effetti nel mondo in cui vive lui l'idea che uno si possa permettere di giudicare l'altro e che quindi di conseguenza consenta all'altro di giudicare lui è bizzarra. Perché nel mondo in cui vivono loro, che è appena accennato, si intuisce da come lui parla, non c'è bisogno di leggi per non fare del male all'altro, perché l'altro sono assolutamente io, non è un modo di dire, per noi è un modo di dire, gli altri siamo noi, è una canzone di Umberto Tozzi. Però in realtà il mondo, in questo futuro che io immagino in fondo rosa, se vuoi, perché volevo fare l'opposto degli scrittori di fantascienza tipici che immaginano sempre un mondo orrendo, distopico, in questo mondo rosa noi siamo trattati con molta indulgenza perché siamo quelli che comunque nel nostro casino abbiamo cercato di capirci qualcosa.
Già, sì, stavo ragionando proprio in questi giorni su quella idea dell'equivoco, no? C'è quella bellissima canzone di George Harrison che fa per i Beatles e dice nel ritornello My Guitar Gently Weeps, il brano, sì. Dove dice che qualcosa si è perverso, insomma, nella nostra essere umani, sì. e dobbiamo scoprire l'amore, cioè questa capacità di stare insieme agli altri senza la distanza, no, a cui siamo abituati. Anche questo, sì. Respiro molto, no, nel tuo senso.
Bravo.
Si, cioè questo fatto di riscoprire, di far cadere l'equivoco e rendere possibile l'incontro reale con l'altro, qualsiasi cosa sia, qualsiasi cosa porti, ecco.
Bravo, e volutamente, per calcare in qualche modo, se vuoi esotericamente, l'argomento, i Beatles sono molto presenti nel libro, anche se il libro non parla espressamente di musica, per vari motivi, e sono presenti proprio perché rappresentano bene questa idea. Nella canzone che citavi, se non mi sbaglio, lui dice How to unfold your love.
Esatto.
Usa un verbo particolare che unfold in italiano è, come si può dire?
Scoprire nel senso di forse
unfold. Sì, però scoprire nel senso di unfold non c'è, è un'idea di aprirlo, cioè c'è già, in realtà basta aprirlo. Questa, secondo me, questa è l'idea, non è tanto che devi andare a cercarlo, ma devi semplicemente aprirti all'amore.
È già
che arriva a me,
che è lì tra le cose, no? E da questo punto,
sì,
da questo punto di vista, infatti, tu dici la scrittura non voleva parlare di musica, anche se poi in alcuni momenti chiaramente la musica entra di per sé, no? Come anche contro la tua volontà. Ecco, nell'approccio di scrittura e in questa idea anche politica, voglio dire, sociologica, sì. Dello stare insieme, antropologica direi quasi, quanto è importante però quello che tu ti porti dietro come bagaglio musicale, il suonare con gli altri, perché a volte mi dico, forse con George Harrison, Stefano Bollani e anche io modestamente pensiamo alla musica come all'amore, quindi questa cosa sta tra di noi e ci sintonizziamo all'altro tramite proprio questa cosa che sta, quest'aria che sta tra di noi e che si sta facendo insieme. È difficile spiegarlo per chi forse non si lascia andare all'improvvisazione o al fenomeno musicale, cioè la musica può insegnare tanto su come stare insieme. Non so, mi chiedevo quanto appunto questa esperienza, anche che ho respirato ad esempio vedendo il bellissimo documentario di Valentina Cenni, anche dove ci sei anche tu tutta vita, no? Dove si vede proprio il processo di questi musicisti, tra cui tu, tua figlia, insomma, ma tanti altri, Antonello Salis, Rava, Fresu e via dicendo, si respira proprio questa gioia, no? Come il problema tecnico di fare musica insieme non c'è più, e a questo punto c'è l'incontro delle anime, c'è l'incontro di qualcos'altro, insomma, è questo che viene fuori anche.
Beh, guarda, la musica aiuta tanto, a me ha aiutato tanto a entrare in contatto con gli altri, è stata fondamentale, però ammetto che importantissimo è stato farla. Poi ascoltarla fa benissimo, è una cura, fa veramente bene, cioè se noi dessimo retta anche in questo caso e non solo in tutti gli altri a Pitagora, dovremmo deciderci a considerare il fatto che la musica è fatta di frequenze, alcune frequenze fanno bene al nostro fegato, altre all'intestino. Qualcuno naturalmente ricerca in questo senso da sempre, però invece no, la medicina ufficiale magari è un po' spaventata all'idea che sembra esoterica, ma in realtà è fisica, cioè noi siamo vibrazioni, siamo suono, e quindi non dovremmo ascoltare cattiva musica. La cattiva musica qual è però? Non è detto che sia quella che non ci piace, la cattiva musica è quella che ha delle frequenze che non funzionano per noi. E quindi vabbè, sto prendo un argomentone, ma era per dire che però fare musica insieme agli altri ha un effetto incredibile, perché tu in quel modo, soprattutto se improvvisi, se impari un codice che è quel, per esempio quello dei jazzisti, per cui improvvisi su delle strutture armoniche, soprattutto in questo caso devi ascoltare gli altri ma nel frattempo parlare. Mm. E questo è un esercizio bellissimo, cioè vuol dire che mentre tu stai dicendo una cosa sei comunque in ascolto di quello che accade nel mondo, quello che fa un monaco tibetano, credo.
E ti faccio una domanda invece proprio di pratica, no? Mentre tu scrivi, come scrittore, è più simile al momento dell'improvvisazione o della composizione? C'è un bellissimo momento anche nel documentario Tutta Vita in cui fai finta di essere un po' Beethoven in quel momento in cui sembra che stai improvvisando la quinta sinfonia, l'inizio, l'attacco della quinta sinfonia, e ti immagini Beethoven che procedeva a tratti. L'organizzazione del pensiero anche in lettere, in parole, assomiglia forse più alla composizione che all'improvvisazione, anche se poi le due cose si contattano sempre, sono sempre connesse, ecco.
Per me sono sempre connesse, per questo immaginavo che lo fossero anche in Beethoven, ma è solo una mia possibilità.
Certo.
Non è detto che ragionasse così, naturalmente, non mi permetterei mai. Ma nel mio caso io a volte, come Chino e Calvino, per darmi un tono, mi do una struttura che è abbastanza precisa, e poi lascio che all'interno di questa struttura mi venga voglia di riempirla e farcirla, e quindi ci improvviso dentro. Ma molto più spesso, devo dire, io comincio a scrivere e vedo dove arrivo, quindi è molto più simile all'improvvisazione. Dopodiché io, è come se avessi riunito questa improvvisazione e avessi trovato un modo di tenerla insieme in un libro.
Esatto. E quindi arriviamo proprio alla domanda finale che ti chiedo. Tu parlavi di una sorta di trama, leggendo il libro questa trama emerge in questa intenzione. Io forse mi sono, poi sai, la trama la troviamo anche noi che leggiamo, cioè le cose stanno sempre in relazione, sì, anche l'oggetto e il soggetto, quindi io pensavo a come l'avevi fatto, no, più che altro, quindi la mia attenzione è andata lì. Ma la trama, se puoi darci un punto di vista alla fine, secondo te che cos'è che ha tenuto insieme questi momenti, questi spazi, questi tempi che tu hai fermato su carta in questa occasione di questo libro, Il tempo della stravaganza?
Ma era, credo, la voglia di affrontare argomenti enormi, perché nel libro alla fine, in poche pagine, in poche righe, vengono liquidati argomenti come Dio, la vita, la morte, l'amore, il rapporto con la natura, di affrontare argomenti enormi con un occhio altro, alla fine, e quindi anche la possibilità di avere racconti con punti di vista differenti, come se fossero scrittori diversi, mi ha aiutato a non incaponirmi sulle mie idee personali fisse, per cui alcune cose sono sgorgate perché mi sono messo nei panni di chi scriveva e magari non ero io. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente.
Non so se mi sono capito.
Forse potremmo citare un Carmelo Bene quando diceva: io non parlo, sono parlato, no? Ed effettivamente siamo tutti un po' parlati dalla cultura, no, che conosciamo, forse. Non so se ho interpretato bene.
Ma guarda, nella musica è ancora più chiaro, uno che improvvisa è suonato in quel momento, in tutti i sensi, viene suonato, nel senso che tu, se stai davvero improvvisando, sei in contatto con una fonte che si chiama ispirazione, che non ammettiamolo, nessuno sa dove sia e come ci si entra in contatto, se non studiando e impratichendo la possibilità di concentrazione. E quindi una volta che sei in contatto con questa ispirazione, la devi lasciare passare in musica.
Già, questo dialogo col silenzio, anche con qualcosa che è connotati della magia, no? Magia nel senso più alto, sì, nel senso di qualcosa di misterioso, ecco, che deve rimanere misterioso. E forse è anche bello così, non si può spiegare tutto. E Stefano Bollani, sì, grazie per essere stato con noi. Io lo ricordo, questo libro che è uscito qualche mese fa, però davvero interessante e importante, e che rilancia tante riflessioni. Stefano Bollani, Il tempo della stravaganza. Abbiamo avuto il piacere di avere ospite Stefano Bollani a parlarcene. Forse non abbiamo parlato solo del libro, ma un po' con la stessa ambizione del libro, di cercare di parlare un po' di tutto e un po', sì, di niente, ma chissà che qualcosa sia stato toccato. Quindi grazie mille per essere stato con noi, Stefano.
Grazie, e guarda, complimenti, perché ora, non voluta, hai tirato fuori una citazione di Cocchi e Renato che devo dire si adatta perfettamente al libro. Dicevano appunto: voglio scrivere una canzone intelligente che parli un po' di tutto e un po' di niente. Ed era un bel colpo, se ci pensi.
Eh già. Sì. Concludiamo proprio così, con Cocchi e Renato. Grazie mille, Stefano, sì, Bollani.
Grazie a te. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti.